Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Qual è la cosa che tutti sanno, ma a cui pochi vogliono pensare? Qual è la cosa che tutti sanno? La morte. Cioè tutti sanno della morte dopo una certa età, ma non vogliono pensare in modo reale della morte. Oppure dicono, no, andrà bene, ma andrà bene come lo studente che non ha mai studiato, che no, mi andrà bene agli esami. Una posizione campata in aria. Questa vita è quello che la Bibbia chiama è un vapore. E qui oggi e domani non c'è. E come edificare con tanto impegno, chiamando le ruspe per fare un ottimo lavoro, una bella casa di sabbia in 2 o 3 ore a bassa marea proprio accanto all'acqua del mare? Ok, hai fatto una bella casa di sabbia a bassa marea proprio accanto al mare. Cosa succede fra poche ore? La marea viene dentro, è fatto di sabbia. Tutto quello che hai fatto sarà distrutta. Paolo concludeva in 2 Corinzi 4 che abbiamo letto la settimana scorsa. Ricordate quello che dice? Se avete le Bibbie, guardate. Parlando delle difficoltà, le afflizioni di questa vita, dice, per chi ha Cristo, non è per tutti, per chi ha Cristo dice, perciò noi non ci perdiamo di animo. Ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti la nostra leggera afflizione, che solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo fisso, non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. E lui stesso spiega che le cose che si vedono riguardano le cose di questa vita. Le cose che non si vedono riguardano le cose dopo questa vita, eterne. Queste sono temporanee, quelle sono eterne. Noi che siamo in Cristo, dice, teniamo gli occhi non sulle cose che affrontiamo tutti i giorni. Se tu riempi la tua vita con le cose di questa vita, sei stolto, scusami, ma sei stolto. È come uno che sta lì, bassa marea, ah, oh, che bello castello avrò, ah, oh, sarò riconosciuto in tutto il mondo, tutti verranno a vedere il mio castello. No, il tuo castello sarà tolto via e rimarrai senza niente. Allora, lui sta parlando quindi del confronto fra la vita terrena e la vita dopo la morte per chi è in Cristo. Allora, a quel punto va avanti con capitolo 5, quindi secondo Corinzi 5 è quello che vogliamo considerare stasera ed è proprio una continuazione diretta di quello che ha appena detto. Il nostro corpo si disfa negli anni. Ho parlato oggi con mia mamma, che sta per compiere fra un mesetto 89 anni, e diceva, sai che è più difficile fisicamente da vari anni, 5-6 anni, ma anche ricordare tutto. Lei è sanissima di mente, però è più una fatica per me che di quando avevo 20 anni. Imparare nuove cose è più difficile per me. Il corpo si disfa. La mente si disfa. Le capacità si disfanno. Fisicamente, mentalmente, in tutti i sensi, il corpo non diventa più forte. Ci sono persone che continuano alla mia età, nei 60 anni vanno in palestra e fanno del tutto, ma non saranno mai come erano o potevano essere quando avevano 20. Se vedessimo solo il fatto che diventiamo più deboli, sarebbe scoraggiante. Cioè, se siamo reali, io sto diventando sempre più debole. Se pensassimo solo a quello, e se non fosse, se non avessimo una certezza del dopo, sarebbe molto scoraggiante. Quindi, in capitolo 5, Paolo, parlando a chi ha Cristo, ci ricorda la meravigliosa notizia che serve per come avere gioia, nonostante che l'uomo esteriore fa disfacendo, che abbiamo appena letto. Quindi, capitolo 5, leggo dal versetto 1. Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna, nei cieli. Poiché in questa tenda noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti dalla nostra abitazione celeste, seppure saremo trovati vestiti e non nudi. Sarà importante questo. Qui parla di una tenda. Cos'è una tenda? Chi? Non so, quanti avete mai fatto campeggio? Questa è la stessa parola che si può usare per tabernacolo. Tabernacolo, tenda, è una dimora temporanea. Una dimora temporanea, non è fatta di pietre, è una cosa temporanea. E lui chiama il corpo una tenda, che è la nostra abitazione terrena. Una tenda è la tua abitazione per un certo periodo, ma non è visto come una casa di pietre dove tu resti e rimani. È sempre un posto temporaneo. Il corpo è temporaneo. Noi non siamo il nostro corpo. Noi siamo un essere spirituale, un'anima che vive dentro il corpo temporaneamente. C'è così tanto enfasi sul corpo come se fosse il vero noi. Gioielli, tatuaggi, bellezze, capelli, tutto per enfasi, corpo, corpo, corpo. Il corpo è una tenda, è una tenda, una dimora temporanea. Quanto è importante capire questo, perché è saggio per uno che è in affitto e sa che sarà lì temporaneamente, è saggio se il padrone permette di spendere migliaia e migliaia di euro per abbellire la casa con robe permanenti che restano con la casa. Se tu sei all'università in un'altra città e prendi un appartamento e tu dici, wow, io potrei per 30.000 euro abbellire questo appartamento, potrei buttare giù un muro e aggiungere questo, fare nuovi piastrelli, completamente rifare il bagno, spendo 30.000. Però hai in mente di stare lì 4 anni e poi torni. E resta tutto all'appartamento, al padrone, perché non è tuo, tu sei in affitto. Converrebbe fare quello? Sarebbe un buon investimento? Spendere 30 milioni per un appartamento che già stai pagando un affitto alto, lasciando tutto? No! Sarebbe assurdo! E questo corpo è temporaneo. E poi lui dice, noi gemiamo. Cosa vuol dire gemare? Vuol dire essere aggravati. Noi gemiamo perché, scusate, gemiamo qui perché oggi tutto va bene, tu hai buona salute, il lavoro va bene, la famiglia è tutto sano, e poi domani succede qualcosa. Arriva il carabiniere alla porta, mi dispiace, mi scusi, ho una brutta notizia, c'era un incidente, tua moglie, tuo figlio, quello che è morto. Arriva qualcosa, una botta, arriva una botta nella tua vita, senti qualcosa di strano, cos'è questo? Vai dal medico, senti, domani voglio che tu sia ricoverato, no, no, oggi stesso, dobbiamo subito fare una biopsia, è quello che immaginavo, dobbiamo fare subito un intervento, è gravissimo, e tu non sapevi niente. Per quanto può andare bene da oggi a domani, le cose possono andare male. Perciò in questa tenda noi gemiamo, perché non c'è mai la sicurezza che le cose continuano ad andare bene. Non c'è mai la sicurezza. Possono essere dolori fisici, dolori economici, dolori materiali, dolori di rapporti che vanno male. Abbiamo avuto vari amici dove penso a tanti casi purtroppo, dove il marito torna a casa o la moglie, mi ricordo un amico stretto, una coppia con cui eravamo amici, il marito torna a casa e c'è un biglietto sul tavolo, vai all'asilo a prendere la bambina, che aveva 4 anni, perché ti ho lasciato e non voglio più contatto né con te né con lei, ho trovato un altro uomo. E questo uomo sarebbe andato in crisi nervoso, solo che sapeva che fra poco chiudeva l'asilo e doveva prendere la bambina. E ha avuto un crollo, dimagrito, perché non aveva idea. La moglie si era innamorata da un uomo al lavoro e hanno organizzato tutto e un bel giorno lei ha abbandonato tutto. Parliamo di una botta. La sua carriera di lui andava a pieno ritmo, sembrava una bellissima famiglia, erano amici nostri. Il suo mondo è crollato quel giorno. Il mondo può crollare in tanti modi diversi. E perciò in questa tenda gemiamo. Gemiamo. Però desiderando di essere rivestiti dalla nostra abitazione celeste. Allora, lì parla di un confronto fra una tenda temporanea, una tenda non è stabile. Siamo stati in campeggio un anno dove c'era una grande temporale e letteralmente avevamo circa 20 centimetri di acqua in tenda nella parte, era una leggera e quindi proprio bagnatissimo. Quindi, grazie a Dio, era estate, era luglio, caldo, però eravamo fradici di acqua. Un altro anno eravamo in una tenda, c'era un temporale e la tenda è volata via. Stavamo lì cercando di tenerlo giù e veniva giù la terra, rotolava. Quindi, tende non sono stabili, abbiamo passato un po' di tutto. Per noi era strano non essere bagnati durante le vacanze. Una tenda, invece, desidero essere vestito con l'abitazione celeste, che è meglio di pietre. Però dice una frase molto importante qui. Seppure saremo trovati vestiti e non nudi. Come ti trovi nudi? Pensando al... non c'entra con il corpo fisico che non c'è più. Come ti trovi nudi nell'eternità? Tu vieni strappato fuori dalla tua tenda terreno, il corpo, la morte fisica. Ti trovi davanti a Dio e tu scopri che Gesù Cristo non ha un'abitazione per te. Cosa dice Gesù in Giovanni 14, da 1 a 3? Ve lo leggo. Il nostro, sta parlando di chi era in Cristo. Il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. La nostra abitazione celeste, di cui stiamo parlando in 2 Corinzi 5, è quel posto che Gesù sta preparando per i suoi, non per tutti. E chi arriva al giudizio e non ha un posto, non ha più il corpo fisico, si trova nudo senza un'abitazione celeste, è la cosa più terribile possibile e Gesù dice che molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, eravamo bravissimi cristiani, abbiamo fatto tante grandi opere per te e lui dirà, non vi ho mai conosciuto. Allontanatevi da me. Bisogna avere Gesù Cristo in questa vita, perché dopo sarà troppo tardi. Quando uno ha Cristo, nulla qui è paragonabile ad avere Cristo. Infatti, in versetto 4, descrive uno che ha Cristo, ha la certezza di quell'abitazione celeste. Cosa dice? Versetto 4. Noi, infatti, che siamo in questa tenda, gemiamo, essendo aggravati, e perciò non desideriamo di essere spogliati, ma rivestiti affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Ci sono persone che in mezzo a grandi, grandi prove, Vorrei morire.
Non vogliono Cristo, vogliono scappare dai dolori.
Come una ragazza in una casa dove c'è tante cose brutte, tanto abuso, eccetera, eccetera. Voglio sposarmi. Lei, non importa lei con chi si sposa, vuole scappare. Questo non è voler il matrimonio, questo è voler scappare da una brutta vita. E ci sono tante persone in momenti di grande dolore. Vogliono morire. Voglio andare in cielo, voglio lasciare questa vita. Mesi dopo tutto va liscio. Vuoi morire e andare in cielo? No, 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 no. Quindi non volevano Cristo prima. Non volevano Cristo, ma qui dice: non desideriamo di essere spogliati. Non è che vogliamo evitare i problemi, ma rivestiti. Il nostro desiderio non è di scappare da una brutta vita, è di essere rivestiti con l'abitazione celeste, stare con Cristo affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Voglio stare con Cristo. È stato glorificato non peccando più. Tutto questo è il piano di Dio. Domanda, perché esisti? Perché esisti? Perché esisti? Ecco perché esisti, ti spiego. Versetto 5 e 6. Ora colui che ci ha formati proprio per questo è Dio, il quale ci ha anche dato la caparra dello Spirito. Noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che, mentre dimoriamo nel corpo, siamo assenti dal Signore. Perché esisti? Colui che ci ha formati proprio per avere un'abitazione celeste. Attenzione! Colui che ci ha formati proprio per questo. Dio ci ha creati non per avere una bella vita sulla terra e cercare qui lo scopo della vita. Dio ci ha creati, ci ha formati per questo, per avere un'abitazione celeste. Attenzione! Questo è lo scopo della vita. E se tu vivi per una cosa qui, una bella vita, una bella famiglia, successo, qui, è lo scopo della tua vita è terrena, tu stai sprecando la tua vita, perché questo non è il motivo per cui Dio ci ha creati. Dobbiamo vivere qui. È giusto? La famiglia è un dono da Dio, certamente. Ma Dio ci ha formati per l'eternità. Quello è lo scopo di tutto. Quindi chi vive cercando qui, cercando Dio, benedici, Dio, aiutami, stai con me. Sta mancando lo scopo della vita. Sarà tutto perso. Poi dice una cosa meravigliosa. Quando io guardo me stesso, guardo le mie cadute, guardo quanto è difficile camminare come Dio ci comanda di camminare. Questo versetto dice, il quale Dio ci ha anche dato la caparra dello Spirito. Che cos'è una caparra? Legalmente, cos'è una caparra? Vai a comprare qualcosa, una casa, una macchina, e dice, sì, lo voglio, dice, dammi una caparra. Quindi dai una somma discreta, e con quella somma lo tengono per te. Più grande la caparra, più sicuro. Se tu per una casa di 100.000 dovessi dare una casa di 100 euro, facilmente loro trovano chi vuole dare un po' di più, dico, ma dai, li pago indietro i suoi 100 euro, che mi importa? O anche solo che si cambieranno, no, dai, teniamo la casa, dai, ci costa 100 euro. Ma se dovessi dare una caparra su una casa di 100.000, di 700.000, non l'ho detto male, se dovessi su una casa di 100.000 dare una caparra di 700.000, ti terranno la casa. E qual è la caparra che noi abbiamo che Dio ci assicura pagherà il pieno prezzo, ci prenderà con sé? La caparra dello Spirito Santo stesso, la terza persona della Trinità. Questa è la caparra, questa è la cauzione, è una cauzione che è infinita di valore, quindi è più sicura di qualsiasi cosa. Dio ha iniziato un'opera buona in chi è salvato, e Dio porterà a compimento, grazie a Dio. E questo mi dà, dovrebbe dare a te se hai Cristo, grande pace. Grande pace. Ma ci sarà ancora la casa? Perché per avere i documenti dobbiamo aspettare un mese. Abbiamo dato 700.000, ci sarà la casa. Non preoccuparti. Ma sei sicuro? Sono sicuro.
E chi ha Cristo ha la caparra dello Spirito Santo e può dormire tranquillo. Alla luce di questo, come viviamo? Alla luce del fatto che Dio ci ha formati per la vita eterna. Ok? Noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che mentre dimoriamo nel corpo siamo assenti dal Signore. Sappiamo, Signore, è temporaneo qui, qui non è la mia casa. Sono sicuro perché tu hai detto che questo è temporaneo e sono separato da te, ma sarò con te e quindi un bel giorno e non so quando. È per quello che chi ha Cristo non deve avere paura di morire. Io non sono più giovane. Ma se fossi giovane, quando credevo di morire in 87 avevo 32 anni, sì, 32 anni, e mi ricordo lì su marciapiedi, poliziotti con 16 poliziotti con mitragliatrice contro di me, sapevo di morire, non credevo di morire, sapevo di morire, ero certo, non potevo, tre terroristi lì dentro, pronti a sparare contro la polizia, 16 polizie pronti a sparare contro di me, io ho detto adesso muoio. E ho avuto la più grande gioia della mia vita. Perché ho detto, adesso vedrò te. E nonostante i miei peccati, Cristo ha pagato, sono perdonato. E poi ho pensato a Serena. Ha detto, tu non hai più bisogno di me per curare lei. Avevo 32 anni. Ha detto, tu non hai bisogno mica di me per curare lei. E tuo figlio, ci pensi tu, infinitamente meglio di quello che potrei fare io. Se tu hai questa certezza, tu sai, finché sono nel corpo sono assente dal Signore, che bello andare col Signore. Come vivo se so quello. Versetto 7. Camminiamo infatti per fede e non per visione, ma siamo fiduciosi, abbiamo molto più caro di partire dal corpo e abitare col Signore. Ok, molto importante. Cosa vuol dire vivere per visione? È proprio quello che i genitori cercano di inculcare nei figli di non fare. Un ragazzino che non ha voglia di studiare, cosa vede? Vede i libri e vede un terreno fuori in cui può andare a giocare. Non vede davanti a sé il lavoro. Non vede che se non ha una busta paga sarà difficile. Non vede quello. Quello è tutto nel futuro, non è quello che vede, è solo per fede che si crede quelle cose. E lui vuole vivere per visione. Uno compra terreno per fare l'agricoltore, diciamo che vuole crescere aglio, che ne so io. Allora lui vede questo campo e c'è da fare il lavoro, c'è da spendere i soldi, ma lui vede solo da spendere. Se vive per quello che vede in quel momento, no, lascia stare. Tanto lavoro, tanta fatica. In ogni campo della vita, se vivi per visione non farai niente. Tu fai qualcosa. Uno studente che si impegna a scuola, all'università, perché? Perché sta pensando a dopo. Sta vivendo per fede. Lui è stanco. No, devo studiare, c'è l'esame fra tre giorni. E lui continua a faticare. Sta vivendo non per visione ma per fede. Così si vive se vuoi vivere bene. Allora qui dice, noi che vediamo la realtà, non viviamo per visione, perché anche quello studente, quell'operaio, quel contadino vive per una fede solo terreno e non va oltre. Quindi vive per visione. Ma noi camminiamo per fede di quello che è eterno. E per quello siamo fiduciosi, abbiamo molto più caro. Cosa vuol dire molto più caro? Desidero molto di più partire dal corpo e abitare con il Signore. Non che voglio scappare dai problemi, ma vedo che le cose più belle qui non sono niente in confronto con stare con Cristo. Io voglio partire dal corpo. È molto meglio partire col corpo. Quindi se io a 20 anni avessi preso un terribile tumore, Signore, ti vedrò. Ma hai solo 20 anni, ma io vedrò il Signore, che mi importa quanti anni ho. Ma avresti potuto fare altre esperienze? Non saranno paragonabili a quello che mi aspetta fra pochissimo. Molto più caro. Allora, se Dio mi lascia qui fino a 99 anni, ben venga. Voglio vivere la sua gloria.
ma vivo così. L'Apostolo Paolo in Filippesi 1, vi leggo, versetto 21 a 24. Paolo dice, lui capiva, infatti sta anche lui scritto secondo Corinzi, scrive in, primo, in Filippesi 1. Per me infatti il vivere sulla terra è Cristo e il morire guadagno. Ma non so se vivere nella carne sia per me un lavoro fruttuoso, né posso dire che cosa dovrei scegliere, perché sono stretto da due lati, avendo il desiderio di partire da questa tenda e essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lungo migliore, ma il rimanere nella carne è più necessario per voi. A livello che quello di quello che andrebbe meglio per me, voglio lasciare questo corpo e stare con Cristo, eppure so che il mio stare qua è un aiuto per voi, quindi sì, vorrei, vi amo, vorrei aiutarvi. È per quello che voglio restare qui. Se tu vuoi gioia nella tua vita, scegli di pensare, uno, no, 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 se tu vuoi gioia devi avere Cristo. Se non hai Cristo, non hai queste promesse, non sono per te. Gesù dice, uno chiese a lui, Signore, ci saranno molti salvati? La risposta di Gesù è, no, saranno pochi salvati. Pochi. Gesù lo dice più volte, saranno pochi i salvati fra i cosiddetti cristiani. La maggioranza, io sono convinto in base alla Bibbia e quello che vedo, la maggioranza delle persone zelanti per Cristo vanno all'inferno. La maggioranza, in base ai metri biblici, non lo dico io, usando il metro di Dio, che è molto chiaro e pochi vogliono capire. E lì, Primo Giovanni, un esempio. Ci sono tantissimi prove nella Bibbia, 1 Corinzi 13:5, esaminatevi per vedere se siete veramente nella fede. Ma chi ha Cristo, non c'è nulla in questa terra, per quanto può essere bello, ed è bello, Dio ha dato tante benedizioni qui, ma non sono paragonabili. Se tu vuoi gioia, devi avere Cristo e poi devi pensare a Cristo. Se tu hai Cristo e non pensi a Cristo, vivi male, perché non stai avendo la gioia che puoi avere. Sapendo che tutto qui finisce, e sapendo che ci troveremo davanti a Gesù Cristo come giudice appena dopo la morte, come dovremo vivere? Per una cosa, è giusto avere grande gioia. Però vorrei anche che ci impegniamo a vivere in modo di essere graditi a Gesù Cristo. Quando lo vediamo, quello che Paolo dice qui, versetto 9 e 10. Perciò, capendo che tutto qui finisce, sapendo che ci troveremo davanti a Cristo, sapendo che quello che è qua non vale, sarà tutto perso, e quello che durerà per l'eternità importa, perciò ci studiamo di essergli graditi. Sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo adesso. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo, in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Davanti a noi c'è il giudizio. Ogni essere umano sarà davanti a Cristo, non sarà permesso di aprire bocca e sarà giudicato. In Matteo 5, 31-33 leggiamo, parlando di Gesù, figlio dell'uomo. Ora, quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i santi angeli, allora si siederà sul trono della sua gloria e tutte le genti saranno radunate davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. E va avanti e dice che a loro dirà benvenuti nel regno, e a loro dice andate in un posto maledetto. In Atti 10 l'Evangelo viene proclamato parlando di Cristo, dicendo che lui giudicherà il mondo. Leggo Atti 10:42. Ed egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che egli è colui che Dio ha costituito giudici dei vivi e dei morti. Gesù è il giudice. In Atti 17 Paolo è ad Atene e dichiara in mezzo alla folla lì nella piazza centrale che Dio ha stabilito di giudicare il mondo per mezzo di Gesù Cristo. Vi leggo parlando di quello che Dio ha fatto in Cristo. Poiché egli ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di quell'uomo che egli ha stabilito e ne ha data prova a tutti, risuscitandolo dai morti. La prova che Gesù è il Cristo da Dio è che Gesù è risuscitato dai morti, tornato in vita. Questi sono alcuni di tanti brani che parlano del fatto che Gesù Cristo giudicherà il mondo. Allora, il punto in 2 Corinzi 5 è che noi tutti dobbiamo apparire davanti a Gesù Cristo per essere giudicati. Quindi è importantissimo vivere in modo da non vergognarci in quel giudizio. Un genitore, cosa dice allo studente non il giorno prima dell'esame, ma molto prima dell'esame? Studia, preparati, che quando arriva quel giorno non devi vergognarti, che saprai le risposte, giusto? Preparati per l'esame. E più grande, più importante l'esame, più esortiamo questo figlio di prepararsi. Allora, qui Paolo ci sta dicendo non c'è nessun esame minimamente paragonabile a questo esame, perché quello esame determinerà l'eternità, l'eternità. E quindi usa la frase studiamo di essere graditi. Abbiamo come traguardo, come impegno di essere graditi a Gesù Cristo. Detto in altro modo, tutto quello che facciamo ogni giorno è mirato ad essere graditi a Gesù. Oh Signore, ti piace così? Vuoi così? Nell'epoca quando c'erano i grandi re che avevano il potere di vita e morte con solo la parola, se uno fosse assunto come cuoco del re, e lui deve mangiare il cibo. Quindi c'è un soldato che controlla che tutto quello che cucina mangia lui per primo, così non può mettere veleno dentro. Ma il re basta così e può metterlo alla morte. Lui cucina secondo i propri gusti o secondo i gusti del re? Non solo, ma il re è tanto buono. E il re non solo può mettere la morte, ma il re può dare grandi premi e grandi onori e un grado molto alto. Quindi come fa questo? Lui sta lì, cucina, va a servire lui e guarda mentre mangia e dice è al tuo gradimento, o al suo gradimento, o al vostro gradimento, direbbe probabilmente, è il vostro gradimento, o oh, re, è al vostro gradimento? Come vorrebbe? Vorrebbe più salato, più cotto, più crudo? Come vorrebbe? Basta mi dica, no, tutto quello mi dice. Lui vuole gradire il re in tutto e il re è contento con lui, dice, cuoco, sono contentissimo di averti. E il cuoco, wow, il re è contento di avermi. Quindi Paolo dice, ci studiamo riconoscendo che dobbiamo apparire davanti a Cristo, la fonte di ogni benedizione, ci studiamo a vivere per lui, non per noi stessi, perché vivendo per lui sto vivendo per me stesso. Vivendo per Cristo, sto vivendo per me stesso molto più che se giro le spalle e vivere per me. Perché se vivo per me, sto sicuramente per perdere tutto e trovarmi in tormento. Se vivo per Lui, ho la gioia adesso, è la gioia che non si può misurare dopo. Poi abbiamo letto che questo deve essere sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo da esso. Cioè, in altre parole, non è solo che quando arriveremo in cielo vivremo per il Signore. Quello è quando partiamo dal corpo. No, no, anche quando abitiamo nel corpo, viviamo per essere graditi a Lui in ogni cosa, in ogni cosa. Adesso, non solo un domani. Se tu non stai vivendo così, se tu stai vivendo e Dio non è il tuo traguardo, non è il tuo tesoro, tu hai un problema molto grande. Romani 1, cosa dice? È il grande peccato da cui non c'è scampo, che Dio giudicherà tutti gli uomini. Non è omicidio, non è adulterio. Qual è il grande, grande peccato per cui gli uomini sono inescusabili. Ok, perché Dio si rivela a tutti nella natura. Tutti sanno che c'è Dio. Tutti sanno che c'è Dio. La natura rivela. Infatti, le sue invisibili, questo è Romani 1, 20 e 21. Infatti, le sue qualità invisibili e la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente, affinché siano inescusabili, gli uomini, inescusabili. Poiché, pur avendo conosciuto Dio tramite la natura, non lo hanno però glorificato, né lo hanno ringraziato come Dio. Anzi, sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Sono inescusabili, perché non hanno vissuto per glorificare Dio e ringraziare Dio. Non erano grossi peccatori, non erano terroristi, assassini, adulteri, ladri, solo che non adoravano Dio, non glorificavano Dio, glorificavano i santi, glorificavano pezzi religiosi, glorificavano altri uomini, glorificavano loro stessi. Dio è geloso per la sua gloria, è la fonte di ogni cosa. Se tu non appartieni a Cristo, vivi per te stesso, per la tua famiglia, che è te stesso perché fa parte di te. Non vivi per Dio. Nessuno senza Cristo vive per Cristo. La vera vita cristiana, che vuol dire essere in Cristo, vuol dire vivere per la gloria di Dio in tutto, vivere per essere graditi da Cristo mentre siamo sulla vita, mentre lasciamo la terra. Questa è la vita benedetta, questa è la vita di avere vera fede in Gesù Cristo. Un vero credente si studia, si impegna per vivere così. Oppure deve, per essere chiaro, di essere un vero credente. Il giudizio, quando appareremo davanti a Gesù Cristo, ognuno riceverà la retribuzione delle cose fatte nel corpo, in bene e in male. Qui è importante capire che se uno non ha ricevuto il perdono, tutto il bene che ha fatto, la Bibbia dice, nessuno sarà giustificato davanti a Dio per mezzo della legge. Nessuno può fare abbastanza, perché Romani 6, 23, il salario del peccato è la morte. Quindi tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma non pagherà il debito del tuo peccato. Quello Cristo solo può pagare. Però per chi riceve quel perdono, perché capisce che ha bisogno e vuole quello, come viviamo qui determinerà quale sarà la nostra retribuzione. Questo è il motivo per cui bisogna vivere per fede e non per visione, ricordando quello che sta arrivando. Oltre a vivere per essere pronti per Cristo, c'è un'altra cosa che dobbiamo fare. Quando io mi rendo conto, Signore, qui è un vapore, qui passerà tutto, io apparirò davanti a te, io voglio te, Signore, voglio te, voglio vivere per te, voglio vivere per portare gloria a te, essere gradito da te, c'è un'altra cosa che devo fare. Versetto 1 Corinzi, 2 Corinzi 5, versetto 11. Conoscendo dunque il timore del Signore, persuadiamo gli uomini, ma siamo manifesti a Dio e spero che siamo manifesti anche alle vostre coscienze. Conoscendo il timore del Signore, cosa vuol dire? Conoscendo che noi dobbiamo apparire davanti a Cristo e con una parola ci manda al lago di fuoco. Assolutamente dobbiamo vivere alla luce di quello, timore di Cristo. Io ho pace che mi ha perdonato, ma so che non si scherza con Cristo. Chi lavora su cavi di alta tensione, quelli di 220-300.000 volt, non ha terrore, non può lavorare. Se vai lì tremando mentre cerchi di lavorare, toccherebbe per sbaglio. Ma deve avere una, io la chiamo una reverenza per quei cavi. Devi sapere, io non posso sbagliare. Gli uomini che lavorano con cavi di alta tensione, quanto scherzano? Ehi Giuseppe, guarda quanto vicino posso mettere questo al cavo. Questo, no, ho questo chiave di metallo. Guarda quanto vicino posso mettere. Che basta un centimetro e morirebbe. Lo farebbe? Ci sarebbe un uomo così stolto che lavora lì? Forse una volta. Non lavora più. Fulminato. No. Quindi timore del Signore non è perché non potrebbe fare il lavoro. Però è quel rispetto assoluto che ha, sapendo chi è Gesù Cristo. Ma cosa dice che facciamo? Io so che Dio giudicherà il mondo, so che la maggioranza delle persone che si credono a posto con Dio vengono tormentati per l'eternità perché non erano a posto con Dio. Cosa facciamo? Persuadiamo gli uomini. Cerchiamo con tutta la nostra forza a convincerli, ravvediti, lascia quello che tu pensi, leggi quello che dice Dio, credi quello che Dio dice. Persuadiamo gli uomini. E poi lui dice una cosa, ma siamo manifesti a Dio e spero che siamo manifesti anche alle vostre coscienze. I corinzi avevano sentito degli uomini falsi, falsi apostoli, falsi insegnanti. Paolo è falso. Paolo vuole i vostri soldi. Paolo vuole solo approfittare da voi. Menzogne. Paolo non voleva mai soldi di nessuno. E Paolo dice, siamo manifesti a Dio. Dio sa perché predichiamo a voi e non è per guadagno. E spero che siamo manifesti anche alle vostre coscienze. Ricordate come abbiamo vissuto con voi? Abbiamo mai cercato di approfittare da voi? Pensateci. E loro, no, prego che siamo manifesti le vostre coscienze. Perché se voi chiudete la porta ad ascoltarci, state chiudendo la porta a sentire la verità di Dio. Dio ha dato ad ogni vero credente l'incarico di cercare di persuadere gli uomini a ravvedersi e aggrapparsi totalmente e unicamente a Gesù Cristo. Noi eravamo io. E chi è in Cristo? Io ero nelle tenebre. Dio mi ha portato, mi ha trasportato nel regno del Figlio della luce. Adesso chiama me di chiamare gli altri. Poi dobbiamo capire il cuore di Paolo. Lui voleva che loro capissero il suo cuore per non scartare il suo messaggio. Quindi versetti 12 e 13. Perché non ci raccomandiamo di nuovo a voi, ma vi diamo l'opportunità di gloriarvi di noi, affinché possiate rispondere a coloro che si gloriano nell'apparenza e non nel cuore. Infatti, se siamo fuori di senno, lo siamo per Dio, e se siamo di buon senno, lo siamo per voi. Allora, contesto, questi falsi insegnanti, falsi apostoli, di cui leggeremo fra qualche capitolo, hanno detto, lui è falso. Lui vuole i vostri soldi, lui non è sincero. E Paolo dice, prego, perché non ci raccomandiamo di nuovo a voi. Scusami, io ho vissuto in mezzo a voi, devo dirvi io qualcosa? Ricordate chi sono. Vi diamo l'opportunità di gloriarvi di noi. Basta pensare come abbiamo vissuto. Allora avrete da rispondere a coloro che si gloriano nell'apparenza e non nel cuore. Loro si gloriano perché sono eloquenti. Loro si gloriano perché certi hanno titoli, alto rango di società. Loro si gloriano perché hanno fatto questo e quell'altro. Ma non si gloriano di niente di cuore. Non si gloriano della loro sincerità. Non possono gloriarsi del loro amore per voi. Non possono gloriarvi sì, dei loro sacrifici per voi perché non hanno mai sacrificato nulla. Ma voi sapete, la mia vita è in capitolo 11, elenca i suoi sacrifici. Capitolo 11 parla del confronto fra lui e questi falsi insegnanti, che contrasto. E quindi se voi, basta per voi pensarci e potete voi gloriarvi di noi e così avrete da rispondere. Paolo è finto, Paolo non è finto. Paolo si è sacrificato e non ha mai chiesto niente e ci ha spiegato le verità di Dio. Avrebbero potuto. Così avrebbero schiacciato via questi uomini. E poi dice, se siamo fuori di senno, lo siamo per Dio. Scusami, loro dicono che siamo pazzi. Allora, se questo è pazzo, lo siamo per Dio. Se è pazzo per noi di vivere sacrificando tutto, avendo fame, essendo lapidato, naufragio, odiato da tutti, se quello è fuori di senno, che nessuno un buon senno farebbe quello, allora siamo così e lo siamo per Dio. E se siamo di buon senno, se voi dite no, vale la pena perché state portandoci il messaggio di Dio, allora lo siamo per voi. Lo siamo per voi. Cioè non mi interessa cosa pensate di me. Mi interessa che credete nel mio Signore Gesù Cristo. Prego che noi vivremo in modo che la nostra vita possa essere una vita chiara, che chi sta intorno a noi, colleghi, famiglia, vicini, possa dire Cristo è in quella persona, è corrente, è appassionato, Cristo è il suo tesoro. Prego che avremo quella vita. Mi chiedo se io vivo sempre per il bene degli altri. Tu vivi veramente pensando alla gloria di Dio e il bene degli altri? Questa è la tua vita? O stai vivendo per te stesso? Che vuol dire perderai tutto? Vedi, se tu vivi per il bene degli altri, il vero bene, il bene eterno, la gloria di Dio, tutto quello che fai avrà una ricompensa eterna. Se tu vivi per cose qui, al momento della morte, se non molto prima, perderai tutto. Allora cosa ha più senso? Adesso arriviamo a un brano ricchissimo, i versetti 14 e 15. Io questo ho imparato più di 40 anni fa e mi è stato sempre ricchissimo. Leggo. Poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, e che egli è morto per tutti affinché quelli che vivono non vivano più di ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Questo è un posto, e ce ne sono tantissimi, dove dobbiamo capire che la parola tutti è una parola che non vuol dire tutti nel mondo. Se una mamma sta a casa con i figli e i figli invitano i loro amici, sono bambini, e lei prende una merenda e dice ho una merenda per tutti, chi è quel tutti? Sono tutti quelli che vivono in quella città? Chi è quel tutti? Ha detto tutti. Chi sono tutti? In quel caso. Sono tutti i bambini in casa. I due figli e i loro due amici, in quell'esempio. Ecco i tutti. Ok? Tutti non vuol dire tutti. La Bibbia, più delle volte, quando dice tutti, non è tutti in modo infinito. È tutti il gruppo di cui sta parlando. Allora, qui Paolo sta parlando di tutti i credenti, come sappiamo per sicuro da tante cose. Uno, quando dice, in versetto 15, egli è morto per tutti affinché quelli che vivono non vivano più d'ora in avanti per se stessi. Ma se fossero tutti in vita, perché se muori per qualcuno quella persona vive, non direbbe quelli che vivono. È morto per tutti affinché tutti vivano. Ma non tutti sono vivi. Non tutti sono vivi. Gesù dice, Gesù, saranno tanti salvati? No, saranno pochi? Saranno pochi, sforzatevi di entrare. Larga la porta, stretta la via. E stretta la porta che porta la vita e pochi sono quelli che la trovano. Quindi, tutti sono tutti quelli che Dio salva. Allora, attenzione a quello che sta dicendo qui. L'amore di Cristo ci costringe. Cristo è morto per me. Quando vedo quello, cosa mi fa? Se un uomo ha un cuore giusto e se è un mendicante in India e lui per un incidente viene accecato e già stava al punto di morire di fame, ma adesso è infinitamente peggio perché non può neanche arrivare in centro per vendicare, e se un uomo ricco sa di questo, e va e lo trova, lo porta alla sua villa, lo lava, lo pulisce, organizza con un ospedale privato a grandi soldi
e poi fa un intervento e fa cavare gli occhi del suo figlio per dare a quel mendicante. E il mendicante si apre gli occhi dopo un certo numero di giorni dopo l'intervento e vede. E poi capisce tutto quello che è successo. Che cuori dovrebbe avere verso quell'uomo ricco? Lascia stare perché lo farebbe per il figlio. Per amore di questo mendicante, che cuori dovrebbe avere? Il figlio ha detto, papà, fai! Il figlio si è offerto. Che cuori dovrebbe avere quel mendicante? E poi l'uomo dice, e non sei più mendicante, tu vivi in casa mia, ti adotto come figlio. Quali cuori dovrebbe avere? Potrebbe dire, l'amore di quell'uomo mi costringe. Mi costringe. Quello che ha fatto è così immenso. Non solo mi ha dato i figli, il figlio voleva i suoi occhi, ma mi fa suo figlio e mi cura in modo meraviglioso. L'amore di Cristo ci costringe. Essendo giunti alla conclusione che se Lui è morto per noi, tutti che siamo salvati, dunque tutti sono morti. Cos'è questo? Questa è la salvezza. Come funziona la salvezza? Come arrivo io alla salvezza? Io sono colpevole. Come posso essere salvato? Allora, Romani 6 spiega che lui è morto e così tutti sono morti. Leggo Romani 6 da 3 a 6. Ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, questo non c'entra con il battesimo in acqua. Questo battesimo spirituale che succede al momento che Dio salva una persona che crede in Gesù. Tu sei all'età di conoscenza, non è un bimbo, perché un bambino non crede. La Bibbia spiega che uno deve credere in Gesù per essere salvato. Un bambino non può credere e nessuno può credere per lui. Quando uno crede in Gesù, in quel momento viene battezzato in Cristo Gesù e dice, ignorate che noi tutti che siamo stati battezzati in Cristo, siamo stati battezzati nella sua morte? Noi dunque siamo stati sepolti con Lui per mezzo del battesimo nella morte affinché, come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi similmente camminiamo in novità di vita. Poiché se siamo stati uniti a Cristo per una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della sua risurrezione, sapendo questo. Che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato finché noi non serviamo più al peccato. Molto semplicemente, colpevole, salario del peccato, la morte. Quando ho creduto in Gesù, Dio mi ha battezzato nella morte di Cristo, sono stato sepolto con lui, sono stato, appena detto, crocifisso con lui. La sua morte conta come la mia. Una coppia che si sposa, comunione dei beni. Lei prende i soldi di lui, lui prende i debiti di lei. In un caso dove lui è ricco e lei è pieno di debiti. Condividono. Cristo ha preso il mio peccato. Io ho preso la sua giustizia. E per quello che Dio dice, Marco De Felice, colpevole, già punito, già punito. Questo è il battesimo in Cristo. E in versetto 15 dice... E che Egli è morto per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più di ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Allora, dice, quando io ricevo questo dono che Cristo è morto per me, non devo più vivere per me stesso, devo vivere per Lui. Lui mi ha dato la vita, ha preso la mia condanna eterna, ho la vita eterna, certo vivo per Lui. Versetto 16 ci spiega adesso come viviamo. Perciò, d'ora in avanti, noi non conosciamo nessuno secondo la carne. E anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Prima, come valutavamo ogni uomo? In base ad un metro umano. Lui è bravo, lui è meno bravo, lui è intelligente, lui è ricco, lui è povero. Quindi valutiamo tutti con un metro umano. Adesso non conosciamo nessuno secondo la carne, piuttosto guardiamo è in Cristo o non è in Cristo. Conosciamo ognuno in base a chi è in Cristo. Prima conoscevamo Cristo secondo la carne. Prima conoscevamo Cristo secondo la carne. Lo vedevamo. Sì, sì, è figlio di Dio, ma erano parole. Erano parole. Cioè, eravamo convinti, eh? Ma non capivo che lui era morto proprio per me, che aveva pagato totalmente. Lo vedevamo in un modo tramite un metro umano. Adesso non più, adesso lo vediamo per chi è. E poi, versetto 17, è da memorizzare. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. La religione, tutte le religioni, più o meno, ci insegnano come vivere. Ci insegnano come vivere. I 10 comandamenti, non mentire, non rubare, tutto questo, non commettere adulterio, sono comandamenti di Dio, sono buonissimi. Ma non ci danno la capacità di vivere così. Quindi chi è veramente sincero diventa strafrustrato con la religione. O si vede in modo falso, ah, io sono un grande cristiano, o dice non ce la faccio, non ce la faccio. Chi è onesto dice non ce la faccio, non ce la faccio, perché non ce la facciamo. La religione ci insegna come vivere. Quando uno viene salvato veramente ed è in Cristo, è una nuova creatura. Non è che cambia idea, cambia religione, cerca di vivere diversamente. Non è una scelta, non è un impegno. Adesso voglio vivere per te. No, no, è una nuova persona. Non è la vecchia persona che cerca di vivere meglio. È una nuova creatura. Letteralmente nasce di nuovo. Muore con Cristo, nasce come una persona diversa di prima. Non è la stessa persona. La religione ci insegna quello che Dio dice su come vivere. La salvezza è Dio ci dà un cuore diverso e paga tutta la nostra condanna. Sono due cose diverse. Versetto 18 spiega la salvezza. La salvezza come atto giudiziario di Dio ha come base alcune verità da capire. Uno, siamo tutti peccatori. Ricordate questo, tu, io, noi tutti siamo peccatori, colpevoli a Dio. Non è che pecchiamo, siamo peccatori. Non è che uno dice bugie, è un bugiardo. Noi siamo peccatori, ecco perché pecchiamo. Numero due, il nostro peccato ci separa da Dio. Io posso essere molto religioso, pregare tutti i giorni, ma io sono separato da Dio a causa del mio peccato. Questo la Bibbia ci insegna. Abbiamo il giudizio davanti e con il nostro peccato siamo schiacciati al lago di fuoco. E poi è impossibile per noi di superare questa barriera, perché le buone opere non possono pagare per il nostro peccato. Con quella base leggiamo versetto 18 e 19. Ora tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione, poiché Dio ci ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Dio ci ha riconciliato a sé. Dice in 18, in 19 dice, Dio ha riconciliato a sé il mondo. Allora, cos'è il mondo? Ma ha già detto in versetto 18, ci ha riconciliati, sta parlando a quelli salvati. Quindi il mondo sono loro. Dio ci ha riconciliati a sé. Per mezzo, dice, di Gesù Cristo, con il sacrificio di Cristo. Poi ha dato a noi il ministero della riconciliazione. La settimana scorsa abbiamo ricevuto questo ministero, questa chiamata. Chi riceve il perdono deve annunciare il perdono, il giudizio e il perdono ad altri. 19 dice, come ci ha riconciliati? L'ha fatto in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, non imputando. Cosa vuol dire imputare? Un termine legale. Uno ha commesso un reato e viene imputato davanti al giudice quel reato, quei reati, e lui deve pagare le conseguenze. Dice qui, Dio, non imputando agli uomini i loro falli. Falli, peccati, reati. Io ne ho tanti. Ma Dio ha scelto di non imputare a me i miei falli. Ma come può un giusto giudice non imputare quello che ha fatto uno? Scusami, non è giusto. Se uno ha commesso dei reati, sta davanti al giudice e il giudice deve imputare a lui. Ecco la soluzione. Versetto 20 e 21. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi esortiamo per Cristo, siate riconciliati con Dio, poiché Egli, Dio, ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, Gesù Cristo, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in Lui. Brevemente, Dio ha fatto essere peccato per noi, al posto nostro, colui che non ha conosciuto peccato. Chi è quello? Gesù Cristo. Gesù Cristo non ha mai peccato. Allora, il Padre ha fatto sì che Gesù è stato fatto peccato per noi. Ha preso il nostro peccato affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in Lui. Noi non avevamo giustizia, avevamo colpa. Dio ha preso la nostra colpa, l'ha messo su Cristo. Ha preso la sua giustizia, l'ha messo su noi. Questa è la salvezza. Questa è la salvezza. E perciò noi facciamo da ambasciatori di Cristo, esortando gli uomini, siate riconciliati con Dio. C'è il giudizio che sta arrivando, svegliatevi. Siete separati, eravamo anche noi separati. Siate riconciliati con Dio. In Cristo Gesù c'è perdono, c'è perdono. Quindi, cosa possiamo fare alla luce di questo? Uno, ringraziamo Dio. Vivere ringraziando Dio. Se hai il perdono, hai motivo di ringraziare Dio. Numero due, abbiamo imparato, viviamo non per visioni, problemi, le cose di questa vita, piaceri, viviamo per fede, sapendo quello che arriva. Viviamo per quello. Come uno studente deve arrivare a vivere, se vive bene deve vivere per gli esami. Non esclude quello. Si prepara per quello. Viviamo per l'eternità. Numero tre, esortiamo gli uomini. Esortiamo gli uomini con tutto il nostro cuore. Perché Gesù sta per ritornare. E non c'è nulla di paragonabile ad essere pronti. Preghiamo. Signore, voglio ringraziarti che hai mandato Gesù Cristo. Hai mandato Gesù Cristo. Colui che non ha conosciuto il peccato, ha vissuto senza peccare in alcun modo, l'hai fatto essere peccato per noi. Quanto è importante, più di qualsiasi cosa, che ogni persona si aggrappa a Gesù Cristo come Salvatore. Non è una questione di essere più religiosi, è una questione di abbandonare ogni altra speranza e aggrapparci totalmente a Gesù Cristo per la salvezza. E ti prego, farci vedere questo. Ti prego che possiamo vedere l'amore di Cristo e che possa costringerci a vivere studiandoci ad essere graditi a Lui, perché lo vedremo, staremo davanti a Lui per giudizio. Opera, ti prego. Glorificati in noi, fa sì che altri possano sentire di te ed essere riconciliati a te, perché sono separati come eravamo noi. Ed è solo per grazia che siamo stati riconciliati con te. Permettici di essere strumenti per la salvezza di altri. Ti ringraziamo per Gesù Cristo. Nel suo nome ti preghiamo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.